Legge elettorale, Berlusconi e lo sfregio in casa PD, classifica del dolore. Di Michele Fusco, 19 gennaio 2014. Ho incontrato Bobo Maroni sabato a Milano qualche ora prima dell'incontro al vertice del Nazareno. Per caso e in un ristorante, considerava Berlusconi completamente fuori dai giochi, almeno sino a qualche giorno fa, ha aggiunto, tanto che egoisticamente gli avevo consigliato di dedicarsi soltanto al Milan. Maroni è un noto rossonero, l'egoismo ci sta. Ma poi, ha proseguito il presidente della regione Lombardia, questo invito di Renzi lo ha riportato incredibilmente al centro del dibattito. Lui ha capito subito che entrare da condannato nella sede del PD per fare le riforme sarebbe stato un fatto epocale. E così è stato, non c'è niente da fare, è un genio. Per Soprammercato, anche due parodine illuminanti su Matteo Renzi e le sue reali intenzioni. È chiaro che uno che tratta Letta in quella maniera, dicendogli in faccia che non ha fatto un tubo, è uno che piccona il governo, che prima o poi è destinato a cadere. Parliamoci chiaro, ha concluso Maroni, lui ha davvero qualcosa di comune con il Cavaliere, lui è un po' Berlusconi. Intanto cerchiamo di capire cosa fa più male, perché a molta gente di sinistra questo incontro ha fatto male. Ha creato malessere, indignazione, turbamento. Anche il più morbido degli elettori lo ha vissuto con un certo qual sottile fastidio. Soltanto analisti privi notoriamente di cuore e sentimento lo valutano come un grande passo avanti nella ricerca della Terza Repubblica. E non è escluso che lo sia, ben inteso. Il fattore F, dove l'iniziale identifica l'ex vice ministro Stefano Fassina, non ammette il minimo cedimento. A Sky TG24 è stato lapidario. Il Cavaliere nella sede del PD, da dirigente mi sono vergognato. C'è un primo indizio, dunque. Uno dei dolori più atroci è stato vederlo fisicamente nella sede del Partito Democratico, come uno sfregio nel tabernacolo degli affetti, delle cose care, come se in quella casa si avesse anche il diritto primario di dire, no, qui tu non entri. Si poteva fare, Renzi evidentemente era di parere opposto, a sentire i suoi già il fatto che il Cavaliere abbia dovuto prendere le sue quattro carabattole, tra cui l'eterno Letta, e venire in casa del nemico ha rappresentato per il PD, che il segretario ha in mente, una vittoria epocale. Certo, qui una suggestione antica riporterebbe alla memoria almirante che esce a piedi dalla sede del MSI per andare a onorare la salma di Berlinguer al Bottegone, ma stiamo parlando di giganti rispetti a nanetti della storia. Il secondo indizio di grande malessere nel cuore dei militanti e degli elettori in genere è un contrasto interiore, si direbbe persino un subbuglio. Da una parte si rifiuta alla radice l'idea che attraverso una trattativa con il pregiudicato il paese possa crescere, arrivare a vedere una lama di luce laggiù al fondo del tunnel, ma dall'altra non si può non considerare l'irruenza benefica con cui Renzi ha scosso il bosco secolare della sinistra. Da qui la domanda finale. Vale di più trovare una chiave che possa aprire qualche porta del paese seppure con l'aiuto dell'evasore Massimo o vale sempre e comunque l'assunto che con quello non ci si beve più neppure un caffè? Terzo indizio di malessere, anzi di autentico giramento di Cabasisi, è vederlo, lui il caimano, al colmo della soddisfazione, quasi con la bavetta che gli scende da un angolo della bocca. Soddisfazione, peraltro, espressa senza mezzi termini prima ai suoi più stretti collaboratori e poi in un messaggio bavosissimo alla nazione. Ecco, forse sta qui il dolore più vivo, il sale sulla ferita sempre aperta, la sua soddisfazione, di fronte alla quale anche un ipotetico vantaggio per il paese non avrebbe alcun valore, o no? Legge elettorale, il terrificante inizio di Matteo Renzi. di Antonello Caporale, 19 gennaio 2014. Ha il merito indiscusso di aver dato la sveglia a una politica sorda, gambe e velocità a un sistema immobile, senza più reputazione, persuaso che il potere serva solo ad accumularne altro, nell'idea primordiale che nulla cambia e nulla può cambiare. Matteo Renzi ha fatto cambiare verso, si può convenirne, e ha dato concretezza a una speranza di cambiamento o solo a un progetto, o al limite alla semplice idea che la politica può essere più degna, più vicina alla gente, più pronta a dare le risposte. Ecco però che a questo punto la corsa di Renzi verso la meta esprime un'altra terrificante idea che fa cornice alla prima e che tutto racchiude. Fare qualsiasi cosa e con chiunque e ad ogni costo pur di guadagnarne in popolarità e forza politica. Mi prendo la briga di elencare quel che non quadra di questo giovane leader. 1. La legge elettorale. La legge elettorale in vigore è figlia dell'idea che in Parlamento debbano sedere clienti, segretari, assistenti, persone che si nominano, non che si eleggono. Parlamentari senza voce, senza titoli, senza identità, piccole figurine da raccogliere sotto la foto gigante del leader, è stato definito porcellum, una porcata democratica. Cosa avrebbe dovuto fare Matteo Renzi? Raccogliere quel che lui per primo ha indicato come un'urgenza, elaborare un sistema che mandasse in Parlamento personalità degne, che potessero misurare le loro idee tra la gente, e trarne dal consenso popolare la forza necessaria per essere un parlamentare della Repubblica e non un servitore del re. C'erano due strade per giungere a questo obiettivo: reintrodurre il sistema delle preferenze individuali oppure ritornare ai collegi uninominali, piccoli distretti elettorali dove si avanzano opposte candidature. Vince chi arriva primo. Il sistema della legge Mattarella, quella abrogata dal Porcellum, la quale conteneva anche una quota proporzionale nella suddivisione dei seggi, il 25% del totale diviso secondo proporzione numerica per offrire anche alle minoranze il diritto alla tribuna. Ma sul sistema delle preferenze individuali esplose 20 anni fa una vera questione morale, perché esso contribuiva a infilare nella politica la trama sporca delle clientele, l'odore dei soldi. Chi conosce il Mezzogiorno sa più di ogni altro italiano quali delitti abbia consegnato questo sistema. Tanti di voi ricorderanno i volti impresentabili di gente che grazie ai soldi, alle connessioni anche criminali, alla rete di clientele di una società civile spesso immorale, si facevano scudo della elezione per far profumare la propria sporcizia. La memoria non deve farci difetto e la memoria doveva spingere Renzi a scartare un sistema che teoricamente affidava ai cittadini la scelta, ma che nella sostanza delegava ai clan la rappresentanza. Rimaneva in vita il Mattarella, legge non perfetta, ma nei sistemi elettorali nessun meccanismo rasenta la perfezione, ma che consegnava alla società un diritto di scelta più netto e visibile, più pulito delle preferenze individuali. Certo, con il Mattarella il risultato del voto non consegnava al paese una maggioranza sicura. Se questa fosse stata una condizione determinante, Renzi avrebbe dovuto indicare l'unica strada possibile che restituisse la scelta ai cittadini con la certezza di un governo. Il sistema del cosiddetto sindaco d'Italia, doppio turno con ballottaggio, se al primo turno nessuno raggiunge la maggioranza assoluta dei voti si passa al secondo turno e sono in lizza i due candidati a premier meglio piazzati, chi di loro arriva prima anche per un solo voto governa l'intera legislatura. Renzi ha effettivamente proposto questa soluzione e l'ha indicata come quella preferita. Poi nel tempo delle trattative l'ha fatta retrocedere a una delle tre, non la migliore. Nella rosa è sbucato il modello ispanico. E su questo ha trovato l'intesa con Berlusconi, questa profonda sintonia. e vediamola un po' la sintonia in cosa consiste. Le circoscrizioni sono più piccole e le liste bloccate sono più corte. Questo conferma che la nomination per raggiungere il Parlamento è affare del leader. Lui ti chiama e ti nomina. Che la suddivisione dei seggi è su base nazionale e quindi anche i piccoli partiti avranno diritto di vita e di veto e che il premio di maggioranza scatta a condizione che uno dei contendenti abbia raggiunto una soglia minima 35-40%. È un porcellum travestito, un abito sporco che torna dalla lavanderia con tutte le macchie in bella mostra. I nominati restano, e la certezza di un governo resta una ipotesi. 2. La profonda sintonia. Renzi invece si è accordato con Berlusconi su questa legge. L'obiezione che viene fatta da molti è questa. La legge elettorale si fa con tutti, e se Grillo si tira fuori non si incolpi Renzi di dover anche cambiare la realtà. Per quanto condannato e pregiudicato e indegno di stare in Parlamento, raccoglie una quota di consensi così cospicua da obbligare il segretario del PD a concordare anche con lui. Con chi avrebbe dovuta farla questa legge? Con Casini? Con Vendola? Obiezione lecita e giusta. Ma se è vero che è fuori del Parlamento, è anche vero che Forza Italia, il suo partito, resta dentro. E nessuno mai si sognerebbe di negare a Forza Italia il diritto di concorre, di trattare, convenire e obiettare. Infatti Renzi ha trattato, ha convenuto, si è incontrato con Verdini, rappresentante di Forza Italia, e con lui ha trovato l'intesa. Ma a Berlusconi non è bastato e ha estorto a Renzi la necessità di formalizzare l'accordo nella forma più teatrale possibile. L'incontro a due, il summit tra statisti, padri della patria. E Renzi, pur di fare la nuova legge elettorale e trarne il massimo profitto, ha accettato senza condizione, ha firmato una porcata di secondo livello e ha riabilitato da indegno a padre costituente, anzi ha fatto di più. 3. La riforma costituzionale. Ha convenuto con il pregiudicato anche la cornice della prossima riforma costituzionale, quella che elimina il bicameralismo, riduce le funzioni delle regioni, attenua le spese della politica. Era necessario arrivare a tanto, era necessario stringersi al collo il cappio del berlusconismo, colorare con Dudu il primo serio tentativo di far cambiare verso alla politica italiana. Non era necessario. Il PD poteva farsi promotore della riforma e chiedere in Parlamento i voti necessari. E se non avesse raggiunto la maggioranza qualificata per vederla attuata, avrebbe chiesto agli italiani, con un referendum confermativo, di sostenerlo. Ma il giovane Renzi, così incline ai fuochi d'artificio, ha sacrificato ogni verità e anche ogni senso di imbarazzo, di opportunità, di decoro istituzionale alla convenienza del tutto compreso. Con una sola stretta di mano e in un sol colpo porta a casa legge elettorale, riforma costituzionale e prossima vincente leadership governativa. Ha solo dimenticato che nella medesima stretta di mano ha consegnato a Berlusconi il ruolo di statista che dovrà esercitare agli arresti domiciliari, legittimando una legge elettorale che appare, speriamo ci smentiscano i fatti, densa di controindicazioni. Nel bouquet di rose gentilmente offerto dal cavaliere c'è anche il Letta bis, un altro anno o più di governo della coppia Enrico Angelino. Bell'affare davvero. Legge elettorale, ora il gioco si fa duro. Di Antonio Padellaro, 19 gennaio 2014. Enrico Letta chiamava in continuazione per sapere come andavano le cose e Matteo Renzi non rispondeva. È finita che ad aggiornare il premier sull'incontro con Berlusconi al Nazareno è stato lo zio Gianni Letta, la famiglia innanzitutto. Deve essere stato piuttosto rassicurante se poi Letta nipote ha comunicato che il segretario PD si muove nella giusta direzione. Questa è la prima notizia. Il governo per ora non cade, anche se nessuno può escludere che da ieri sera qualche pozzo sia stato avvelenato. 2 ore e mezzo di colloquio e totale sintonia fanno sapere i dialoganti, ma alla fine cosa hanno concordato? Una legge elettorale che rafforza i grandi partiti loro o le grandi coalizioni sempre loro e mette fuori gioco i piccoli costringendoli per sopravvivere a farsi annettere dai più forti. Per Alfano una brutta notizia, indicativo il suo tweet. Non ci faranno tornare all'ovile, vedremo. Allora si vota subito, no? Così dice Renzi, che ha bisogno di almeno un anno, primavera 2015, per cambiare la Costituzione e abolire il Senato, oltre alla riforma del titolo quinto per tagliare le unghie ai furbetti delle regioni, quelli che si ingozzano di rimborsi. Anche il PD renziano, insomma, muove all'attacco della vorace casta per togliere l'esclusiva a Grillo e, quando sarà, riprendersi almeno una parte di quei voti che ai 5 Stelle sono arrivati dai delusi di sinistra. Quanto al condannato decaduto, porta a casa una visibilità che non è più solo giudiziaria, la dimostrazione che pur se malconcio è sempre al centro del gioco. Ha sfinito Renzi con la solita pippa lamentosa sulla persecuzione delle toghe rosse, accusando Napolitano di avergli fatto balenare una grazia mai più ricevuta. Napolitano, appunto, che si vede sottrarre le riforme dall'intraprendente sindaco, e consapevole che se lasciato troppo libero di fare il rottamatore rottamerà anche lui. Da oggi si vedrà se e come l'accordo potrà reggere. E se i due conigli Mannari, Letta e Alfano, si inventeranno qualcosa per mandare tutto all'aria. Renzi si sta facendo un mucchio di nemici, ma non ha scelta. Il Fatto Quotidiano, 19 gennaio 2013.